yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano, questo è Yesterday's Papers, oggi è 10 febbraio del 2023, questa rubrica come sapete vi tiene compagnia tutti i giorni feriali da lunedì al venerdì, oggi è l'ultima di questa settimana e andiamo in onda oltre che su Radio Grad, Radio Sonar, anche su Radio Sherwood, sull'autoradio e in FM su Radio Ciroma per quanto concerne la provincia di Cosenza e la Calabria. Tutto l'archivio, compresa questa puntata, in formato podcast sono sempre e comunque riascoltabili attraverso il sito di GeminiNetwork.it, a cui si può avere accesso normalmente con i browser o anche attraverso le app che abbiamo sviluppato nel tempo. Oggi, come vi avevamo promesso, ed è effettivamente un qualcosa che abbiamo fatto un po' decantare per la gravità del fatto, ovviamente, e cercheremo di dare qualche informazione in più oltre a quelle consuete che riguardano il terribile terremoto che a inizio settimana ha devastato intere aree della Turchia, della Siria e del Kurdistan. È abbastanza squallido e triste vedere come la stampa italiana si stia occupando in maniera massiccia del Festival di Sanremo. Insomma, capiamo la necessità di obnubilare tutti i problemi seri e dare spazio a questa manifestazione nazionale popolare, ma insomma sarebbe stato per noi, ma penso per molti, molto più opportuno cercare di coprire una tragedia immane che al momento sembra aver coinvolto attraverso la morte almeno 16.000 persone, ma già dall'inizio si parlava di una previsione intorno ai 20-25.000 morti direttamente a causa del terremoto e dei crolli sia in Siria che in Turchia. Ma ecco, se a questi si aggiungono tutte le vittime indirette, cioè coloro che hanno perso casa, coloro che diventeranno poveri, che rischieranno malattie e fame, soprattutto malattie che immediatamente emergono durante fenomeni di questo tipo, ecco, insomma, ci troviamo dinanzi a una tragedia di proporzioni enormi, insomma, a definirle grandi è dir poco. E dinanzi a una roba del genere, però, non si fermano i capitali in perenne lotta e in perenne conflitto egemonico. Quello che vediamo avvenire in Ucraina e Russia, dove miliardi vengono spesi e inviati proprio per eventi bellici che non si sono fermati, ricordiamo, neanche dinanzi a un discorso del genere, tra l'altro verificatosi non a troppi chilometri, dove continuano a morire persone in numerosità enorme anche in questo caso. Ebbene, continuano, dicevo prima, a svolgersi anche conflitti ideologici che ovviamente, ed economici, politici, tutto quello che volete, che ovviamente vanno in questo caso da una parte a favorire il cane da guardia della NATO, chiamiamolo così, perché forse è anche un modo per offendere i cani, ma passatemi la battuta, e ovviamente faccio riferimento a Erdogan, che sta cercando di passare alla storia come paciere tra Ucraina e Russia. Non è un caso che subito dopo il terremoto i due grandi opportunisti, Zelensky e Putin, hanno subito offerto gli aiuti immateriali a Erdogan. Intanto continuano entrambi a portare una guerra avanti, una guerra che veramente non ne possiamo più, e tra poco compirà un anno nella sua lunghezza. Ma oggi non parleremo di questo, quanto più che altro dell'ennesimo comportamento tipicamente imperialista che gli Stati Uniti d'America stanno mantenendo, e non solo loro, anche l'Unione Europea, nei confronti della Siria. Premettiamo di non avere una grande simpatia verso Bashar al-Assad, premessa che purtroppo dobbiamo fare per non finire in quel calderone di polemiche, quei vespai che immediatamente si alzano, si creano nel momento in cui uno prova a dare un'opinione che diverga da quelle consuete del mainstream. Infatti, da questo punto di vista, Repubblica e Corriere, che sono le armi armi probabilmente più affilate che ormai i media utilizzano, tutti sotto l'egida dello stesso capitale o di capitali appartenenti alla stessa cordata, non fanno altro che accusare Bashar al-Assad di bloccare gli aiuti internazionali. E addirittura la Repubblica è molto efficace anche nella sua capacità di gestire i pochi contenuti ormai rimasti liberi. Voi sapete che oltre al titolo, il sottotitolo e poche righe si possono vedere se uno non fa l'abbonamento, e quindi la grandissima parte di chi ha accesso al sito internet vede questo, e quindi queste parti dell'articolo contano tanto. E voi vedete che trovate immediatamente il titolo: Assad blocca gli aiuti internazionali, distrutte le strade, Damasco massacra i civili. Ovviamente non è spiegato assolutamente nulla di quello che sta avvenendo, e ovviamente l'altro carabiniere, come lo chiamo io, del Capitale, il Corriere della Sera, nella sua versione online addirittura richiama la figlia di Assad, perché poi l'elemento familiare rientra sempre in questo tipo di analisi così profonde, tale Zain, in cui costei, che vive a Londra, che si sottolinea abbia fatto le scuole migliori a pagamento, insomma a sottolinearne l'origine nobile, neanche a dirlo borghese, ma questa è una cosa che sappiamo tutti e non avvalora sicuramente per questo le sue parole, dice: attenzione, attraverso il suo profilo Instagram, perché così aiutate i ribelli della zona nel nord-est del paese. Cioè invita sostanzialmente a mettere un briciolo di attenzione in più nel finanziamento di queste campagne di raccolta fondi che tutti e tutte conosciamo molto molto bene. La verità è probabilmente nel mezzo, in questo è il caso di dirlo, perché chi effettivamente ha inginocchiato l'economia siriana non è stato certamente Assad. Se l'ha fatto, l'ha fatto probabilmente in maniera non troppo consapevole. Ciò che scientificamente è provato che abbia inginocchiato il paese negli ultimi anni e che impedisce l'approvvigionamento di medicinali, di cibo e di mezzi di cui è sprovvista l'autorità siriana è sicuramente il Caesar Act, una legge fatta nel 2020 quando c'era Trump, che addirittura nelle prime ipotesi prevedeva una no-fly zone, quindi isolando completamente la Siria. E questo Caesar Act, insomma, è abbastanza condiviso, che bloccando ogni tipo di rapporto commerciale del governo siriano con tutti gli altri partner, diciamo in qualcosa non troppo dissimile da quello che è stato fatto nei confronti di Cuba, impedisce alla Siria di commerciare, di avere appunto dei partner che possano in qualche maniera risollevarla da una condizione, non lo dimentichiamo mai, di una guerra che è durata sostanzialmente una decina d'anni. Quindi dopo una guerra così lunga ci si trova dinanzi a uno Stato che è sicuramente militarmente più importante, ma anche, come sappiamo, un'egemonia fondamentale basata sul dollaro, che gli impedisce di commerciare e quindi di riprendere anche in ambito capitalistico un ruolo che forse sarebbe dovuto. Gli unici che non sono sanzionati sono la cosiddetta amministrazione autonoma del nord-est della Siria, che è un'entità politica non ben identificata, ma che viene foraggiata dagli Stati Uniti d'America al fine di sovvertire l'ordine che Assad, bene o male, questo non è una cosa che per ora in questo ambito ci interessa commentare, comunque continua a mantenere da tanto tempo. In altri termini, la Siria è in una situazione umanitaria devastante dopo 10 anni di guerra, dice l'ONU. Ci sono 3 milioni di individui, oltre a quelli che sono emigrati, e noi sappiamo bene appunto che i siriani negli ultimi anni rappresentano una quota fondamentale, importantissima, rilevante, delle emigrazioni da quelle zone, che poi trovano il tappo in Turchia o qualche favore semplicemente in Germania. Ecco, 3 milioni che vivono ancora in Siria nei campi profughi, e non solo, sono alla fame, quindi non sono solo poveri, ma hanno difficoltà a raggiungere uno dei pasti. Se ne prevedono addirittura 12 milioni, perché come dicono molti, insomma come chi è stato sul campo ha visto, la situazione è di straordinaria gravità. E c'è un bell'articolo che è uscito sul Fatto Quotidiano, se non ricordo male, proprio l'8 febbraio, quindi un paio di giorni fa, in cui c'è un corrispondente di una organizzazione non governativa che è sul posto, si chiama Giacomo Pizzi, invito tutti e tutte a leggerlo, e in qualche maniera rappresenta questa esigenza di eliminare anche il Caesar Act, che per quanto ci sia scritto, abbiano scritto alcuni interpreti, che non blocca gli aiuti umanitari strangolando economicamente la Siria, ha impedito che le infrastrutture necessarie anche per far giungere gli aiuti umanitari, si parla delle strade che appunto dalla Turchia vanno appunto in Siria, sono completamente inagibili e quindi impediscono anche ai mezzi di arrivare. Ovviamente ciò che ci auguriamo è che tutto ciò, questa follia, venga sbloccata e si permetta agli aiuti umanitari, che invece stanno arrivando massicciamente per fortuna in Turchia, vengano estesi anche in Siria e anche in Kurdistan, altra zona dimenticata adesso. Sappiamo e abbiamo denunciato gli attacchi del governo turco, ormai quotidiani, bombardamenti quotidiani, ormai con l'ok da parte di tutte le istituzioni internazionali, ovviamente inclusa la NATO, anche per il ruolo che Erdogan, quello che richiamavo prima, sta mantenendo nel conflitto ucraino-russo. E per questo vorremmo diciamo pubblicizzare l'esistenza di un conto corrente che riguarda la Mezzaluna Kurdistan STS, dove è possibile inviare un'offerta, una donazione, per far sì che anche queste zone dimenticate da tutti e tutti possano avere la giusta tutela. Grazie per l'ascolto, un buon fine settimana a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.